Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Ti fidar d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar, fantastica.
Sacro o terreno, ufficiale o informale, amoroso o traditore, il bacio nella storia dell'arte, nel cinema, nella musica e anche nella religione.
Ciò che tin 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 te resta, che cos'è? Terete te 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 te, e via va via vo, e sottilla va con me. Via ve via vo, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Va.
Buon pomeriggio da Arianna Voto, una puntata speciale in vista di San Valentino, una giornata dedicata al bacio con la storia del bacio, l'ultimo libro di Adriano Bassi, una voce nota anche agli ascoltatori di Radio Vaticana, dove è conduttore oltre che direttore d'orchestra, musicologo. Lo saluto subito perché è in collegamento con noi. Buongiorno Adriano.
Carissima, buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Da Milano, non so se lì nevica come qui a Roma, questa sorpresa quasi per creare un momento magico per
qui
gli innamorati.
No, qui c'è il sole invece. E qui si può vedere meglio le labbra in questo caso.
Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero.
È un viaggio anche nel tempo della musica leggera. Qui ascoltiamo Robertino, un festival di Sanremo storico, quello del 64, se non erro. Prima c'era Adriano Celentano con i suoi 24.000 baci, e citi anche questi nel tuo libro. Un intero capitolo è dedicato proprio al bacio nella storia della musica, anche se noi oggi ci soffermeremo più sul melodramma, sull'opera lirica, e anche con l'ausilio di una psicoanalista, psicoterapeuta, Michela Pensavalli, in studio con noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Autrice insieme a Tonino Cantelmi del libro Scusa se non ti chiamo più amore, come scegliere il partner e vivere felici, edizioni San Paolo. Dunque due libri che consigliamo anche per vivere questo San Valentino. Ma intanto Adriano, come è nata l'idea di questo libro così inconsueto, La storia del bacio, edizioni Odoia, appena uscito?
Guarda, l'idea del bacio è nata dalla musica, perché mi sono sempre chiesto, ma guarda, ascoltando e guardando il melodramma si ha la risposta da un problema secolare. C'è sempre scritto, è più importante la musica o le parole? E in questo caso invece c'è l'uguaglianza, perché quando due cantanti si baciano, in quel momento non possono logicamente cantare e prende il sopravvento, o almeno accompagna la musica, che riempie quello spazio vuoto. Da quel momento, da quella mia curiosità, da quella mia analisi, è partito l'altra curiosità, cioè negli altri settori il bacio com'è presente, quanto è presente, che tipi di baci vi sono, eccetera, eccetera, ed è nato il libro.
E invece nel libro di Michela Pensavalli abbiamo trovato innanzitutto una definizione del bacio, anzi più che una definizione, una descrizione di un bacio. Poi vedremo invece tante tipologie di relazione amorosa. Intanto ascoltiamo.
Al contatto delle labbra, un torrente di emozioni e pensieri traversano rapidissimi il corpo e la mente di Sedna. Prova un misto travolgente di passione e paura. Pensa all'età di lui, molto più grande di lei, e a ciò che ha scoperto sul suo passato. Cerca di immaginare quante cose potrebbe ancora non conoscere della sua vita, ma soprattutto si proietta in un'eventuale storia d'amore e ne è terrorizzata.
Ecco, sentite quante cose possono esserci dentro un bacio, Michela Pensavalli.
Beh, diciamo che il bacio è il momento in cui veramente testiamo con mano e con tutti i nostri organi e tutti i sensi di non essere soli, per cui è il primo momento, forse è il sostanziale momento su cui testiamo anche chi abbiamo di fronte, e questo è un misto di emozioni travolgenti, di sensazioni, è qualcosa per veramente che ci porta al fondo di noi stessi e anche a sentire l'unione intima con l'altra persona, è qualcosa di eccezionale.
Questo libro ha il pregio di rappresentare quattro diversi modi di amare, quattro tipologie di relazione, e poi però ha anche una promessa finale, come scegliere il partner e vivere felici addirittura.
Sì, lanciamo una sfida perché le relazioni siano qualcosa di reale, di realistico, e affinché non veniamo trascinati poi fuori da tutti i paradisi telematici che abbiamo intorno a noi. Oggi è sempre più complicato poi scegliere e continuare a convivere in maniera soddisfacente con la persona che abbiamo incrociato, incontrato, diciamo noi, non a caso. È, come dire, un mettersi alla prova continuo. Questi quattro stili di amare ci forniscono una mappa che ci aiuta a decifrarci, a decodificare anche da dove siamo partiti, il nostro stile di attaccamento anche alle persone fondamentali, per darci una linea guida e comprendere anche come mai ci troviamo accanto con una determinata persona.
Ecco, allora io vorrei proporre un gioco ai nostri due ospiti oggi e agli ascoltatori, quello di scegliere quattro figure esemplari del melodramma Adriano Bassi e poi di vedere a quali tipologie corrispondano. Però chiederei ad Adriano una prefazione su quello che è il bacio nel melodramma, perché è un bacio molto variegato e molto contrastato anche.
Sì, ci sono vari tipi di bacio. Cioè, per esempio, quello che mi salta in mente, almeno come ho aperto anche il capitolo riguardante la musica, è In Badama Butterfly, perché c'è questo bacio particolare, questa è la protagonista che ha ricevuto da Pinkerton un bacio prima della sua partenza per gli Stati Uniti d'America, è un bacio ipocrita, è un bacio falso, perché lui tornerà con la moglie americana e lei invece aspetterà fiduciosa di ricevere a suo ritorno un altro bacio d'amore, invece sarà un bacio traditore. Questo è una delle cose più importanti. Nel Don Giovanni anche.
Sono due figure similari, Don Giovanni e Pinkerton di Madama Butterfly?
Sì, diciamo che Don Giovanni forse, non dico più superficiale, comunque più libertino, è più amante dei salotti, amante quello di cambiare donne ogni secondo, ogni istante, perché vuol mettere un po' alla prova, a mio avviso, la sua debolezza, la sua fragilità. Allora ha bisogno sempre di prove, di amore da parte delle donne. Invece in questo caso Pinkerton va alla conquista di una donna e va a infangare un po' quella donna, perché la donna va contro le tradizioni del suo popolo, infatti arriva poi a uccidersi perché è la vergogna in assoluto. Ecco, la differenza tra i due personaggi è che Don Giovanni lo trovo più superficiale, Pinkerton più subdolo, gioca un po' sui sentimenti, non a livello di divertimento, ma una seduzione che poi si rivela tragica.
E mentre io invito i nostri ascoltatori a rileggersi il Don Giovanni di Kierkegaard, che è una bellissima analisi psicologica, chiedo a Michela Pensavalli, voi come avete analizzato questa figura? L'avete soprannominata figura del Casanova?
Sì, esatto, ci rappresenta un po' quello stile affettivo delle persone che noi abbiamo chiamato fobiche, nel senso che hanno un'oscillazione molto forte tra il desiderio di libertà, di sentirsi liberi, di esplorare l'ambiente, le relazioni con gli altri, e la voglia e il desiderio invece importante di protezione, quindi una voglia intrinseca di testare anche il partner o la partner anche con il bacio, quel bacio che in qualche modo dà una conferma alla solidità del possedimento, tu sei mia, tu sei mio, no? Quindi la voglia anche di sentire dall'altra parte una conferma al proprio bisogno di protezione e di stabilità.
veniamo a un'altra figura in cui l'insicurezza invece è femminile, quella di Violetta. Tu, Adriano, nel tuo libro citi un altro musicologo, Claudio Casini, che descrive appunto questa figura, la condizione di Reietta genera l'insicurezza. Per questo Verdi non creò Violetta con quella personalità decisa che ogni protagonista di melodramma possiede fin dall'inizio, ma ne ricavò l'immagine dalle sue relazioni con il mondo che la circonda e con i personaggi che contano. Alfredo Germont.
Sì, l'analisi tra due personaggi e il fatto stesso che lei si trova un po' chiusa, ecco, un po' in questo caso danneggiata da queste due figure, Alfredo, che la ama, la affascina e poi si vergognerà stesso lui medesimo di questo amore. Germont invece che dice di ritornare alla sua patria, di tornare a casa. C'è questo contrasto tra i due personaggi. Comunque, sto dicendo Casini, ho scelto perché era un ottimo musicologo che descriveva la figura psicologica della donna, in questo caso la figura di Violetta.
E dunque abbiamo un ritratto di Violetta, per così dire, anche in Scusa se non ti chiamo più amore. Poi mi spiegherai anche il perché di questo titolo.
Certamente, come no. E Violetta in qualche modo ci evoca un tratto di personalità, di stile affettivo che noi abbiamo chiamato perfezionista ambiguo. In queste due parole c'è proprio il nocciolo, il nucleo di questo stile affettivo, questo modo di amare, che è caratteristico di quelle persone che hanno bisogno dell'altro come conferma. Tu, se ci sei, mi definisci, attraverso te io mi guardo, come in una sorta di specchio, di riflesso, no? Negli occhi dell'amante, del partner, per cui una sensibilità straordinaria, ma anche una profonda fragilità, un'ambiguità, un bisogno eccessivo di relazioni con gli altri, come nel caso di Violetta, unito però al bisogno incessante di sentirsi definiti dagli altri e la paura però di essere poi intrusi dall'invadenza della presenza altrui.
Violetta non ha il piglio delle eroine melodrammatiche, eppure parla il loro linguaggio, quindi c'è questo tentativo di assimilazione, di trasformazione continua. E proprio Sedna, che abbiamo ascoltato nel bacio, in questa citazione, è la figura mitica, simbolo della donna sirena, appunto, che conduce il brindisi con impeto, conclude il primo atto con un'aria e una cabaletta.
Sempre libero di Dio, leggiare di gioia in gioia, o che scorre il viver mio, nei sentieri del piacer. Nasca il giorno muoia, sempre lieta e
Perché il titolo, Michela Pensavalli?
Perché volevamo parafrasare una moda che c'è in giro, che viene dal film molto famoso Scusa se ti chiamo amore, ma ci siamo soffermati a riflettere su quel non messo tra parentesi che ha il significato di essere un momento di passaggio. Le crisi sono insite anche in ogni coppia che funzioni. Il nostro libro lancia una sfida a voler mettersi alla prova per capire come è possibile superare la crisi anche orientandosi nel proprio stile affettivo e in quello del partner.
Ecco, ci sono crisi che invece si risolvono più drammaticamente nell'opera, anche per esigenze teatrali, diciamo così, ad esempio la Carmen di Bizet, dove il bacio è sinonimo di promessa di amore eterno, ma può trasformarsi in distacco oppure disprezzo, e poi nell'Otello, la tragedia dell'amore per eccellenza. Adriano Bassi.
Beh, l'Otello è una testimonianza diretta di questo momento particolare. C'è nel bacio, c'è la rabbia, c'è la gelosia, ma c'è anche l'amore. Perciò sono questi tre sentimenti che sono raffigurati in un gesto soltanto. Difatti nell'Otello è il dramma che si intreccia con una passionalità sconvolgente. Cioè si parte dall'odio perverso di Iago, che porta Otello a un'irrazionale gelosia, per arrivare poi all'uccisione di Desdemona. E in questo caso appunto il bacio riveste ruoli differenti, ma con sempre una base di tragicità. Cioè la diffidenza, il non aver fiducia in una persona e la dimensione di tregenda, se si sta preparando, elimina ogni possibile riflessione su questo idillico amore.
E anche qui abbiamo un riferimento psicanalitico.
Sì, noi abbiamo pensato alla modalità di amare del perfezionista ossessivo, della persona che è attanagliata da continui dubbi, ma ci ameremo allo stesso modo in cui ci amavamo all'inizio, quando ci siamo conosciuti, e lui sarà effettivamente il partner che è giusto per me. Le persone che sono ossessionate, che ruminano continuamente su discorsi che legano se stesso e l'altro, sono persone che noi abbiamo definito così. L'idea dello stile affettivo è più legata alla modalità di pensiero piuttosto che all'amare in senso istintivo, un po' come Notello. La sua passione viveva molto nella sua testa e anche sotto questa forma continua di gelosia e di validazione, di conferma dell'altra persona per quanto lo amasse.
Anche voi nel libro avete scelto dei personaggi emblematici, in questo caso uno scienziato in carne ed ossa, una persona in carne ed ossa, lo scienziato Albert Einstein.
Sì, perché anche lui è una personalità eccentrica, ma un uomo di grande spessore mentale, di capacità di pensiero assolutamente eccezionale, un uomo che soffrì molto invece in tema di relazioni affettive, proprio perché continuamente attanagliato dal bisogno incessante di conferma ai suoi dubbi e alla ricerca continua di una partner che fosse affine al suo livello di pensiero più che di emotività, di emozione.
E anche lui finisce per annientare la sua compagna, anche se in questo caso solo psicologicamente, non fisicamente, come avviene nelle opere liriche, Adriano. Ecco, a proposito di scienza, tu nell'appendice dedichi, oltre che un capitolo all'arte del bacio e le diverse tipologie, c'è addirittura una scuola del bacio.
Sì, è vero.
E poi la scienza del bacio. Qui, in qualche modo, forse Michela Pensavalli ci può dire anche che cosa accade proprio a livello neurologico, chimico, perché c'è una chimica del bacio.
Sì, la chimica ci dice che in qualche modo quando baciamo una persona si attivano tutte delle spie nel nostro cervello e che stimolano l'ipofisi, che è una ghiandola che secerne quelle che noi chiamiamo molecole dell'appagamento, o in ogni caso produce il bacio stesso endorfine, che sono gli stessi ormoni che danno una sensazione di riduzione anche del dolore, per cui il bacio ci aiuta a sentire meno il dolore che possiamo avvertire all'esterno, una sensazione fortissima di piacere. E c'è anche chi sostiene, tra l'altro, che il bacio sia fondamentale per renderci anche immuni dalle malattie, che chi bacia molto sia una persona più appagata, che abbia una sensazione minore di malinconia e che funzioni anche come antidepressivo naturale.
Adriano Bassi, e il bacio nell'arte ha un potere catartico in qualche modo?
Ma sicuramente, perché noi ci ritroviamo noi stessi, almeno quello che capita a me, io parlo per un fatto personale. Io quando vedo un quadro, una figura, un bacio, mi medesimo. E penso anche al pittore, in questo caso l'artista, come ha voluto sintetizzare o magari interpretare. Perché come ben sappiamo i quadri sono un po' le foto antiche, quando mancava questa raffigurazione che tutti noi conosciamo, che non lascia spazio troppo alla fantasia. Poi vabbè, vi vado a approfondire, ma nelle arti figurative ci sono tantissime.
Il bacio forse più celebre, quello di Francesco Hayez, che è nella Pinacoteca di Brera a Milano, è nella copertina del tuo libro, ricordo, Storia del bacio, Odoia Edizioni.
È un bacio che crea molte discussioni, almeno io nelle presentazioni del mio libro dico sempre che questo bacio è non totalmente romantico, ma è anche possessivo, perché guardiamo le due mani del cavaliere, specialmente la mano sinistra, quella che si intravede, che prende possesso totale del viso della fanciulla. L'altra immagine del bacio è quella di Klimt, che è un'evoluzione. Lui domina la donna con le due mani, perché si tratta di Klimt che si autoriproduce con la sua compagna. Questo è ancora più possessivo. Sono due baci famosi nel mondo, ma un po' diversi come struttura.
L'ultimo bacio, perlomeno per noi oggi,
è il desiderio d'amore, ecco, di Gaetano Donizetti. Cioè c'è l'amore virtuale fra Nemorino e Adina, ecco, un classico toccasana, e il bacio è fatto un po' da filtro. Riporta questa concezione dell'endorfina che aveva detto la dottoressa prima.
Sono quei baci rubati o inconsci, tu scrivi, strappati da pozioni magiche.
Sì, infatti, sono pozioni magiche, ma tutti noi comunque meditiamo, pensiamo di baciare. Il bacio è il contatto. E dico sempre, io sono un esperto, comunque al buio due baci, due labbra che si toccano creano quelle informazioni che la dottoressa prima scattano queste emozioni, e l'emozione è alla base comunque del mondo.
Dopo aver sentito tanta musica lirica, io concludo con un po' di musica di sottofondo, quella musica che crea l'atmosfera romantica. Sono le musiche dell'Eros Red Edizioni, create da due musicoterapeuti francesi, Sabine Breuillot e Henri Gendreau. E io chiedo al musicologo, che forse storcerà un po' il naso, che cosa ne pensa, e poi anche alla dottoressa Michela Pensavalli. Ecco, sono musiche giuste per creare un'atmosfera, o è meglio una musica classica, una canzone, Adriano?
Ah, guarda, io sono uno dei musicisti apertissimi. Già ai tempi miei del conservatorio io suonavo jazz. Perciò la musica è musica. Toscanini ha sempre detto che è una musica, una M sola, grande, e basta. Perciò dobbiamo sentire tutto, arricchirci di tutto, e poi parliamoci chiaro, non è soltanto nella musica classica che ci sono capolavori, ma anche negli altri settori. Perciò tutto va bene, l'importante è che sia fatto con convinzione, con qualità, e con preparazione musicale. Perciò la musicoterapia è anche una scienza antichissima e che può dare un grosso aiuto anche a noi. Perciò io ne penso benissimo, l'importante è che ci sia un pensiero dietro.
Michela Pensavalli?
Io penso che la musica sia una forma eccezionale di espressione di emozioni. Nel mio lavoro molto spesso, lavorando a contatto con i pazienti, con i clienti, ho un modo di raccogliere le loro emozioni attraverso le musiche. Io credo che non esista una musica in particolare che possa rappresentare un impulso, un eros, ma che ogni coppia scelga la propria musica, tant'è che ci sono coppie che davvero rievocano sensazioni, stati d'animo e anche i primi momenti del loro vissuto di coppia mettendo una musica condivisa, e questa è una cosa eccezionale, davvero romantica.
E allora concludiamo con l'effetto Mozart. Sapete che cos'è, Adriano? Nei tuoi anni e anni di scienza, l'effetto Mozart l'avevi mai sentito?
Sì, dà degli stimoli, cura anche delle malattie, cura anche la depressione. Perciò la musica di Mozart sarà sempre curativa, ma non soltanto Mozart. La dottoressa ha detto una cosa esatta, da emozione, e l'emozione ci fa salire dalla depressione, è la nostra musica, la musica che noi scegliamo, che va a toccare le corde giuste, la parte psicologica. Perciò Mozart rimane sempre un grande, un genio, però non dimentichiamo che anche gli altri compositori ci possono dare emozione e guarire dalla depressione, siamo soggettivamente diversi.
Qui sono due giornalisti che suggeriscono Mozart, Nessian Lagnado e Gianfilippo Pietra, che sempre per le edizioni Red propongono nel libretto Seduzioni, coccole e sorprese, 101 modi per volersi bene e per anche vivere il quotidiano in maniera divertente. Propongono Mozart, l'effetto Mozart, perché sul ritmo delle sue musiche, che comprende generalmente 50-70 battute al minuto, equivale al battito medio del cuore umano, scrivono. Ecco perché ascoltandole il ritmo cardiaco e la pressione si normalizzano come per incanto. Allora l'ultima parola è a questo punto al medico, alla dottoressa Pensavalle.
Qualsiasi musica che solletichi un po' il nostro cervello è una musica che tocca davvero il cuore, per cui non c'è una formula, come ha detto anche Bassi, ma in realtà è tutto ciò che noi possiamo scegliere ad istinto, e tutto ciò che ci può rievocare una sensazione, un pensiero, un'emozione che ci leghi affettivamente ad un'altra persona.
Benissimo, allora io ricordo in chiusura i libri che hanno ispirato oggi la nostra trasmissione: Adriano Bassi, Storia del Bacio, edizioni Odoia, e Scusa se non ti chiamo più amore, come scegliere il partner e vivere felici, Tonino Cantelmi e Michela Pensavalli per l'editrice San Paolo. E a questo punto ringrazio anche i nostri ospiti, con tanti auguri per San Valentino, Adriano Bassi.
Grazie, ne ho proprio bisogno. un caro saluto.
Michela Pezzavalli, allora vi terremo in contatto, vista la necessità. Auguri anche a te.
Auguri a tutti e buon pomeriggio, grazie.
E da Arianna Voto l'appuntamento a venerdì prossimo.
Bye.